certo qual modo dalla prestazione e forse anche dal significato che si dà in Italia alla presenza da titolare e da protagonista di Jamal Musiala nella vittoria di ieri del Bayern Monaco 4-1 sulla Lazio. E io sono altrettanto felice di poter ripartire da qui con il nostro prossimo ospite, che è Carlo Pizzigoni. Ben ritrovato, Carlo.
Ciao Carlo, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao ragazzi.
La visione, l'attenzione che Carlo ha come giornalista, come scrittore, come osservatore di calcio per tutto quel mondo giovanile a tutte le latitudini e tutte le longitudini, e credo nel senso assolutamente letterale del termine, ci è assolutamente utile in questo frangente, partendo proprio dal caso singolo. Carlo, chiedendoti prima dell'exploit di ieri, chi era Jamal Musiala?
Secondo me, allora, ovviamente il gol in Champions League, la prestazione mi ha regalato una visibilità notevole, però il nome gira da tempo, comunque lui era nel giro della prima squadra da tempo. A me la cosa che più stupisce di lui è che vederlo giocare nelle giovanili del Bayern, in un anno praticamente, perché da quando è arrivato dalle giovanili del Chelsea è passato un anno circa, un anno e mezzo, 2019, da farlo giocare da esterno e da tre quarti, cioè da giocatore prettamente offensivo. Io me lo sono ritrovato all'inizio di questa stagione nei due di centrocampo nel Bayern, cioè scambiare con Kimmich, con Goretzka, scambiarsi la posizione, ma giocare praticamente da interno, una cosa incredibile, un giocatore assolutamente di talento, di tutti quelli che controlla il Bayern, forse naturalmente quello con più talento, ma un talento precoce, una capacità di entrare. Certo, la squadra funziona, però insomma ci vuole anche il coraggio di buttarlo dentro, ma come aveva fatto l'anno prima con Alfonso Davies, certo. No? Questo ragazzo che arriva direttamente dal Canada, con un'esperienza ai Vancouver Wildcats, cioè praticamente insomma lontano anni luce dal nostro calcio. Lui ha preso il posto del fratello di Hernandez, sostanzialmente, che avevano pagato più di 80 milioni al Bayern. Questa è una capacità, una credibilità che ha quel club, che da tutti i punti di vista, non solo nello scouting, è il migliore del mondo.
Carlo, è molto interessante il legame e anche la costruzione narrativa che si fa, soprattutto qui in Italia, tra talento, anagrafe e risultato, perché si ha sempre l'impressione, vedendo anche come è stata accolta l'anno scorso la titolarità di Davis, la prestazione di ieri di Musiala, che all'estero, ecco, bene o male ci sia quasi una sorta di così naturale titolarità di questi ragazzi del 2000, del 2001, del 2002, e si potrebbe ancora andare avanti. Mentre in Italia tutto questo non si può fare perché c'è l'obbligo del risultato, come se insomma fosse il risultato, giusto appunto, una peculiarità solo del nostro paese. Tu come, anche ecco, per spiegare perché all'estero, e lo si dice anche con un po' di superficialità, questi ragazzi riescano a trovare spazio e in Italia no? Cosa ci puoi dire?
Guarda, io credo che più sia cultura che, come dire, che obbligo del risultato, perché non credo che nel Bayern di Monaco, nel Manchester, ecco, City, nel Barcellona, cioè abbiano, secondo me l'esempio classico, ecco, del Manchester United, praticamente, che sono 50 anni che ogni domenica, ogni weekend che entra in campo ha almeno un giocatore dell'Academy, almeno un giocatore dell'Academy da 50 anni, cioè non è che il Manchester United non ambisce i risultati, e non è che fa giocare perché deve continuare questo record, non fa giocare i giovani perché deve continuare questo record. È ovviamente questione di cultura, ovviamente non si deve spingere per forza un giocatore di talento a farlo giocare solamente perché è giovane, ma deve essere ovviamente bravo. Io non so, ci sono tante variabili all'interno di questo discorso, e secondo me è stato un po' abbandonato in Italia, ma proprio per questa arretratezza culturale, l'idea delle squadre B. È stata fatta solamente dalla Juve, è stata fatta in un certo modo, non è mai stata cavalcata da altri club, mentre in giro per il mondo, e non mi riferisco solamente al Bayern, secondo me ha un valore questa squadra, se ci si crede naturalmente, ovvio. Queste squadre bisogna avere degli investimenti, delle strutture, sono queste che poi manca in Italia, perché poi devono essere pagati, devono essere visti, devono essere seguiti, devono crescere, e da noi c'è sempre comunque uno stacco molto forte tra la primavera e la prima squadra. Poi i giocatori forti devono essere mandati a prendere anche quando sono giovani, ma l'Italia, per esempio, vediamo con, adesso vedremo l'Atalanta questa sera, l'Atalanta l'ha fatto, l'Atalanta è andata a prendere il Kulusevski di turno, che vale Musiala, è andata a prendere i Diallo Traoré, che infatti gioca nel Manchester United, certo. E voglio dire, è già gioca con i grandi, perché nell'Under 23 praticamente ha fatto 3 presenze, 3 gol e 3 assist, cioè. Allora, ci sono delle eccellenze anche in Italia, c'è un certo tipo di ragionare anche in Italia, solo che è minoritaria, e quindi secondo me per questo motivo anche alcuni nostri giovani non vengono inseriti, e poi è ovvio che non abbiamo questo tipo di qualità oggi come oggi a livello giovanile. Abbiamo dei nomi, ma non tutta questa qualità.
Un altro aspetto, Carlo, secondo me da rimarcare anche, come dire, considerare, ecco, l'ingresso in campo del Davis di turno, del Musiala di turno, ma anche per allargare, il Sancho di turno, il Bellingham, il Camavinga, il Foden, il Pedri, in squadre forti, più semplice rispetto a quanto non possa essere in un club italiano, visto e considerato che comunque si è creato un gap anche da un punto di vista di rendimento europeo, comunque, insomma, considerevole negli ultimi anni. Anche lì ti domando: e allora perché in Italia, a maggior ragione se c'è questo gap, Inter, Milan, la Juventus prima di 2 anni fa non riescono a fare quello che squadroni con un blasone, con anche loro l'obbligo di vincere, hanno fatto in questi anni? E cioè, per esempio, il caso di Fagioli, avere fiducia sul ragazzo e non considerarlo né come il salvatore della patria per un problema di reparto, né come la presenza, diciamo così, tra virgolette, da regalare ad un risultato acquisito contro il Crotone di turno.
Guarda, ma Musiala e David non sono i salvatori della patria, sono giocatori perfetti perché meritano di giocare e giocano, nessuno gli chiede di salvare nessuna patria. Io credo che ci sia proprio da lavorare nel passaggio tra attività giovanile e prima squadra. Lì c'è un passaggio importante, però non dimentichiamo che qualche eccezione c'è. Per dire, mi ricordo comunque all'Inter che Bastoni, certo, comunque aveva certo fatto una stagione a Parma discreta, anche diciamo buona, ma proporlo come titolare dell'Inter è stato una novità, diciamo, nel nostro calcio. È un 99 naturalmente, era un 99 l'anno scorso, quindi un ragazzo molto giovane, però praticamente da quando è entrato non ha più perso il posto, quindi non ne farei un discorso di arretratezza anche di alcuni tecnici in generale, anche perché, come ha dimostrato Conte, lo mette titolare Bastoni, per dire. Ma proprio del nostro movimento, che è un po' indietro da questo punto di vista, e quindi io l'indice devo puntarlo, lo punterei proprio sulle selezioni giovanili e sulle società che devono molto più investire proprio in questo senso, nell'ottica di trasportare i giocatori ai loro giovanili alla prima squadra, anche perché si aumenta anche un po' più il senso di appartenenza che un po' manca nei nostri club, con le ovviamente notevoli e però sporadiche eccezioni come quello dell'Atalanta in generale, Paco.
Certo.
Io credo che questo deve essere ancora fatto, e poi si deve investire di più sui giovani, non ci si deve lamentare se c'è qualche straniero in più nella primavera, perché non c'entra niente, perché aumenta la qualità del torneo giovanile, come abbiamo visto in tutto il mondo, come adesso in Inghilterra, prima era in Germania, quante volte è stato in Francia. Parliamo di paesi che sono notevolmente avanti a noi rispetto alla produzione di calciatori giovani, quindi cerchiamo anche di guardare altrove, cerchiamo i nostri dirigenti, i nostri allenatori di giovanili, anche della federazione, di guardare come funziona altrove, non di accontentarsi di qualche risultato, di qualche semifinale, perché poi alla fine noi possiamo anche battere la Francia in qualche under, ma la Francia con quei giovani diventa campione del mondo, perché l'obiettivo è quello lì, naturalmente, sì. Non sono gli obiettivi per prendere qualche titolo sul giornale. Quindi Abbiamo una buona base, sicuramente, siamo anche in Italia, quindi non è che possiamo accontentarci e dobbiamo continuamente migliorare in questo senso. E quando avremo una buona base, sono sicuro che anche gli allenatori, che stanno migliorando parecchio, comunque quando parliamo di top squadre, parliamo di top allenatori anche in Italia, crederanno di più nei giovani. L'esempio, alcuni ci sono, e l'esempio di Bastoni mi pare quello più calzante.
Ecco, io volevo riepilogare, cioè meglio prendere spunto da quello che stavi dicendo te, Carlo, anche per aggiungere un'altra cosa. Ero bambino, si parlava di modello Ajax, per cui insomma, diciamo, la possibilità di attingere da altre parti l'abbiamo avuta. Sono passati, purtroppo ormai sono passati 30 anni e sento parlare del modello Ajax, ma poi vedo poche società che lo prendono come punto di riferimento. Ma questa è una considerazione un po' triste e amara, ormai di un quasi vecchietto. Detto questo, volevo chiederti, dopo l'Atalanta, dietro l'Atalanta, chi vedi più vicino, diciamo, no? Come club italiano a seguire questa strada dei giovani, perché l'Atalanta sicuramente oggi è l'apripista.
Ma no, secondo me ha veramente, parliamo di eccellenza assoluta quando parliamo dell'Atalanta, lo dimostrano tutte le loro categorie. Insomma, negli ultimi tempi c'è stato un investimento della Juve anche proprio nell'idea della squadra B. Io credo che c'è la possibilità di far giocare anche i ragazzi giovani. Mm-hmm. In campionati come la Serie C, che comunque è un campionato formativo, e comunque l'idea iniziale del presidente Agnelli era quella di metterci lì anche Pirlo, che è un po', voglio dire, anche così nel Real Madrid ci sono passati, no, gli Zidane, i Raul adesso, e nel Barcellona c'è passato il Guardiola, cioè c'è un investimento pesante con figure di un certo tipo di livello, quindi la Juve lo sta facendo, ma io non vorrei mettere porcetti, parlerei proprio di avanzamento che deve essere fatto in maniera generale dal nostro calcio. Tu parlavi prima del modello Ajax, anche l'Ajax è un modello che ovviamente si rinnova, perché l'Ajax continua a produrre giocatori. L'Ajax B ci sono due o tre giocatori, da Taylor a Unova, 2002-2003, giocatori che arriveranno prestissimo al grande calcio, che giocano nell'equivalente della C italiana, quindi la seconda squadra dell'Ajax. Ma l'Ajax nel contempo investe anche su giocatori giovani, per esempio brasiliani. La svolta di Overmars è stata proprio questa, cioè Overmars, che tra l'altro andrà via dall'Ajax e quindi potrebbe andare in un grande club, che io guardo soprattutto al Barcellona. Sì. Ecco, lui è andato a investire veramente. Io l'ho visto quando era lì in Ecuador nel 2017 a vedersi David Neres, per poi, dopo averlo seguito col San Paolo, per prenderlo. Ha preso Anthony, e i giocatori brasiliani, per esempio, anche giovani, hanno dimostrato di sapersi immediatamente adattare al calcio europeo. Tante volte si dice vengo da un'altra cultura, bisogna avere tempo, bisogna avere coraggio e bisogna avere cultura, e io credo che questa sia una dove siamo un filo indietro. Non siamo alle calette, non stiamo nel Medioevo, siamo un filo indietro, ci basta solo qualche passettino. Credo che col tempo anche si dà lo spazio al merito, perché ci sono bravi osservatori, bravi dirigenti, brava gente che va in giro a guardare calciatori. Tante volte deve essere data possibilità a quello, più a quello, che all'amicizia, al rapporto. Ecco, sleghiamoci un po' da questa situazione qui e andiamo più dal punto di vista meritocratico, e sicuramente faremo dei passi avanti tutti, ecco.
Carlo, nel rubarti proprio gli ultimi 60 secondi, all'interno di questa soluzione non soluzione intrapresa dal calcio italiano con la seconda squadra, perché usare il plurale sarebbe completamente avulso dalla realtà, e con una riforma del campionato primavera di ormai qualche anno fa, che però evidentemente, come giustamente ricordavi prima, non appartiene, ecco, ad un mix di idee, di soluzioni, di interventi, tale per cui non c'è questo gap così considerevole tra settori giovanili, primavera e prima squadra. E ora che si è interrotto anche il, diciamolo, insomma, definiamolo il tran tran elettorale per la presidenza della FIGC, e tutti possono avere un battito cardiaco un pochino più rallentato, a tuo avviso, per la tua esperienza, dove si dovrebbe andare? In che direzione si dovrebbe andare? Perché finora mi sembra che sia un ibrido e anche malfatto.
È un ibrido malfatto e non si riesce a trovare la soluzione. Io credo che bisognerebbe proprio osservare come le altre nazioni, gli altri paesi sono sviluppati in questo senso. Penso al Portogallo, per dire, che non voglio andare lontano, come dire, cioè, ma anche gli inglesi hanno copiato dagli altri, perché non dobbiamo farlo noi? Io la seconda squadra, per esempio, dello Sporting, come ha lavorato l'anno scorso, come quest'anno lo Sporting, con tecnico di visione come Ruben Amorim, sta stravincendo il campionato portoghese, immettendo e facendo giocare come titolare il 2002 senza problemi, anzi. Sappiamo Nuno Mendes che il 2002 l'esterno sinistro avrà un trasferimento super quest'anno, quindi vuol dire che anche si arricchisce, e questa cultura dei giovani, questa cultura del gioco anche, ha prodotto che cosa? Che adesso lo Sport di Lisbona ormai è riuscito ad agganciare sia il Benfica che il Porto a livello nazionale, dopo anni in cui vivacchiava molto molto indietro. Quindi io credo che guardare oltrove, aprire la mente, come hanno fatto gli inglesi ormai 10-12 anni fa, e i risultati del loro giovanile lo stanno pagando, sia la prima cosa, e non credere sempre di essere noi al centro del mondo e noi con il gessetto in mano alla lavagna a insegnare a tutti gli altri. Quindi un bagno di umiltà e guardarsi attorno, perché il mondo oramai, il calcio è il mondo, bisogna guardare appunto ovunque.
Mi sembra una buonissima idea, altrettanto lo è per chi ancora non l'avesse fatto, recuperare il tuo Locos por el Fútbol, ma questo è così, nota a margine. Carlo, ti ringraziamo, un abbraccio, buon lavoro e a presto.
Ciao Carlo, grazie davvero, buona serata.
Grazie davvero.